Bene, questa mattina per la grazia del Signore sono veramente grato al Signore perché ieri mentre pensavo a questa mattina, mentre meditavo la parola, diverso tempo che ho un messaggio che il Signore mi sta mettendo nel cuore e però ieri il Signore mi ha detto non è per domani. Al che mi sono un attimo, insomma, un pochino inalberato col Signore. Perché? Perché preparare quel messaggio che il Signore ha già scritto nella mia mente e nel mio cuore, probabilmente ci avrei impiegato 2 ore. A preparare questo ci ho impiegato una giornata intera e anche una mattinata. Però, vedete, questa mattina quando abbiamo cominciato con stupenda grazia, ho compreso dallo Spirito di Cristo che perché il Signore aveva deviato la mia mente. E questo è meraviglioso, perché quando noi facciamo la volontà di Dio c'è benedizione. Quindi questa mattina, invocando proprio la sua grazia e confidando nella sua guida, volevo portare una parola che ha questo titolo, La salvezza eterna, ed è la seconda parte. E la prima parte è stata portata prima del coronavirus, il 23 febbraio del 2020. Se vi ricordate, certamente la salvezza è un tema centrale nella parola di Dio. Questa mattina abbiamo pregato e molte preghiere hanno avuto come centro, come spesso, il Cristo, il Signore e la salvezza che è venuta attraverso di Lui. La settimana scorsa ci è stato ricordato come l'opera della salvezza sia nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, cioè nella persona di Dio, nelle tre persone di ciò che noi abbiamo definito triunità o trinità, la salvezza è venuta agli uomini. L'altra volta avevamo visto alcuni attributi, caratteristiche, non so come chiamarle, della salvezza, e oggi ne vedremo un'altra che vi dirò tra poco, altrettanto importante. Se vi ricordate, l'altra volta avevamo visto che la salvezza è eterna, è da eternità a eternità. Se voi vi ricordate nella parola di Dio, troviamo scritto per esempio in Prima Pietro, che l'agnello, cioè il sacrificio, cioè il Signore, il Cristo, è stato preordinato innanzi alla fondazione del mondo. Che cosa significa questo? Significa che colui che Padre ha mandato affinché fosse il sacrificio di espiazione per i nostri peccati, è stato ordinato prima della fondazione del mondo. Perciò non dobbiamo ingannarci. La salvezza di Dio è prima della fondazione del mondo. Cioè il piano di Dio, il piano di riscatto per l'uomo. So che non lo capite, non lo possiamo capire. Quindi non ci entriamo nemmeno. Però dobbiamo raccogliere quello che ci dice la parola. La parola di Dio ci parla di un agnello ben preordinato, scrive Prima Pietro capitolo 1, 19 e 20, prima della fondazione del mondo. Ed è assolutamente fondamentale che noi entriamo in questo messaggio. La parola di Dio ci dà anche un altro messaggio riguardo all'eternità. Ci parla di un disegno, di un progetto di Dio. Efesini 1 verso 9 dice il disegno benevolo. Dio aveva un disegno benigno, buono per noi, portato a compimento alla maturazione dei tempi. Quindi il piano di Dio sussiste prima di Genesi 1:1. Prima del principio c'era questo piano di Dio, nella persona di Dio, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Ma è nascosto, era stato nascosto, pronto per essere rivelato progressivamente in tutta la scrittura. La scrittura, la parola di Dio, è una rivelazione progressiva e questo è molto importante. Quindi la salvezza viene dall'eternità ed è per l'eternità. Noi possiamo confidare che l'opera di Dio è eterna. E noi saremo nell'eternità, eternamente, con lui. Poiché in Ebrei capitolo 5, versetto 9 è scritto del Figlio di Dio: divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono. Cioè il Cristo è divenuto per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedeca. Quindi Gesù è diventato per tutti quelli che gli ubbidiscono, che hanno fede in Lui, che credono in Lui, che onorano Lui, che amano Lui, autore di una salvezza eterna. A me questo mi rallegra profondamente, sapere che nella parola di Dio è scritto che ciò che io oggi, il Cristo, è per l'eternità, perché Cristo è per sempre e noi saremo per sempre Suoi. E questo mi rallegra, mi dà gioia. È la gioia che mi porta avanti tutte le mattine. Sapere che sono di Cristo e che sarò con Lui per tutta l'eternità mi rallegra tutte le mattine quando mi sveglio. È questo che rallegra il mio cuore. Oltre tutto ciò che mi ha dato il Signore, ma non può essere null'altro, perché tutto è destinato a sparire, tranne il Signore Gesù. Sarà con noi per tutta l'eternità, con tutti quelli che lo hanno amato, con tutti coloro, dice la Scrittura, che hanno aspettato e amato la sua apparizione. C'è qualcuno che aspetta l'apparizione di Cristo in mezzo a noi? Io lo aspetto. C'è qualcuno che aspetta la manifestazione del Figlio di Dio quando verrà in potenza? Bene, se c'è qualcuno che lo aspetta, sarà tra i suoi. Perché lo dice la Scrittura. Salvezza eterna dall'eternità per l'eternità. Siamo dalle prima del tempo, entriamo nel tempo, ma noi non siamo stati fatti per questo tempo, siamo stati fatti per l'eternità. Perché quando guardiamo il cielo e vediamo l'eternità, solchiamo quelle stelle, che io faccio anche fatica a vedere perché ho gli occhiali che hanno l'antiriflesso e quindi me li devo togliere, ma se li tolgo non ci vedo bene, quindi faccio fatica a vederle. Ma so che al di là di quelle stelle c'è l'eternità di Dio. È l'universo che noi non riusciamo a esplorare, con tutte le belle sonde che abbiamo costruito e con tutte quelle che costruiremo da qui fino al ritorno del Signore. Si parla proprio della immensità di Dio e della sua ininvestigabile conoscenza, ricchezza, gloria e benignità e grazia, ma anche giustizia e santità, che a volte mettiamo in fondo, ma fanno parte del carattere di Dio. E questo è fondamentale. Oltre a una salvezza eterna, abbiamo visto velocemente, lo riprendo perché è importante, una salvezza rivelata. Rivelata. Cioè, noi non abbiamo conosciuto questa salvezza perché siamo particolarmente intelligenti, ma Dio l'ha voluta rivelare nella parola di Dio, nella sua scrittura. È un momento della nostra vita, questa rivelazione, questo togliere velo, come la parola apocalipsi, apocalupto, vuol dire rimuovere il velo. Questo togliere il velo dalla salvezza di Dio, che noi non capivamo, è stato proprio per la grazia del Signore. Quando noi abbiamo questa parola, noi abbiamo in mano una parola che ci è sopraggiunta per la grazia di Dio. E il Signore ha voluto rivelarcela. Qual è la prima rivelazione della salvezza nella Scrittura? Non è certamente la rivelazione che abbiamo oggi con le epistole di Paolo, di Pietro e di Giovanni e degli altri, ma qual è la prima rivelazione meravigliosa della salvezza? A me piace moltissimo Genesi capitolo 3, sono un fan da molti anni di quei passaggi, perché parlano della nostra storia e parlano di quello che siamo. In realtà Genesi da 1 a 3, però Genesi capitolo 3 è quello in cui troviamo questa rivelazione meravigliosa. Non so se vi siete mai fermati a leggere Genesi capitolo 3 verso 15, quando la Scrittura dice io, dice il Signore, porrò inimicizia. Cosa sta dicendo quella parola? Ma cosa ci sta dicendo quella parola? Che è Dio che è intervenuto per mettere inimicizia. È Dio che è intervenuto nella sua grande salvezza. Io porrò inimicizia. Sarò io che verrò e metterò inimicizia tra chi? Tra te. E chi è questo te? Chi è? Satana, il serpente, colui che ha sedotto l'essere umano, ha sedotto la donna e poi l'uomo. Io porrò inimicizia fra te e la donna, poiché noi eravamo diventati servi, schiavi del peccato, morti, come vedremo tra un attimo, nei falli e nei peccati. Ma io vengo io, ci penso io a porre inimicizia tra te e la donna. E guardate bene, tra la tua progenie, ma la progenie di chi? Del serpente. E la progenie di lei, di chi? Della donna. Quindi Dio è venuto a mettere inimicizia in Cristo Gesù. Guardate come questa rivelazione di Dio arriva in questo momento drammatico della storia dell'uomo. Nel momento del peccato arriva la rivelazione della salvezza. Ed è così anche oggi, quando noi ci riconosciamo veramente peccatori, quando noi lo Spirito di Dio ci convince di peccato, arriva la salvezza, arriva la rivelazione. Ma se noi non entriamo, e lo vedremo tra un attimo in maniera più dettagliata, nella rivelazione, in ciò che la parola ci dice, che noi non siamo niente, anzi, siamo tutto ciò che è male agli occhi del Signore. Non arriva la salvezza. Non arriva. Non afferreremo il Cristo che Egli ci ha messo davanti. È meravigliosa questa parola. Quando leggo e quando leggiamo insieme Luca capitolo 24, al versetto 27, che ci sono questi due che rappresentano, questi due discepoli che vanno a Emmaus, che rappresentano esattamente quando noi camminiamo con gli occhi per terra, sono esattamente un esempio di quello che noi siamo quando guardiamo per terra. E Gesù gli va di fianco e cosa gli dice, che cosa gli rivela? Non doveva il figliuolo soffrire per entrare nella sua gloria? E prese da Mosè e da tutti i profeti e gli spiegò tutti i passi che concernevano di lui. Luca 24 verso 27. E questi, ardeva il cuor nostro mentre egli ci parlava per via? Non ardeva il cuor nostro? Perché quando il Signore ci parla per via, il cuore nostro arde, arde di fuoco, del fuoco del suo Spirito. Ed è questo, questa rivelazione che deve venire nel nostro cuore. E questo mistero, come lo chiama Paolo, è stato per un tempo nascosto, fin tanto che il Signore ha deciso di rivelarlo. Paolo dice di se stesso in Galati capitolo 1, 15 e 16 e anche in Efesini e anche altrove che egli è stato costituito apostolo e banditore dell'Evangelo. Si è costituito da solo? No, lo ha costituito Dio come apostolo e banditore, perché nei tempi, siccome che lui aveva promesso in Genesi capitolo 3 verso 15, nel piano che egli aveva preordinato avanti la fondazione del mondo, nella sua infinita sapienza, era il tempo delle genti in cui l'Evangelo avrebbe solcato il mondo. E oggi l'Evangelo, 2000 anni dopo, 1970, quello che volete, se consideriamo i 30 anni che vanno dal 30 al 60, l'Evangelo solca ancora il mondo e sta raggiungendo le parti più remote. Segno che il fico comincia a mettere i fiori. E guardiamole queste cose. È veramente meraviglioso. Egli è stato abbondante verso noi. Guardate la grazia di Dio col farci conoscere il mistero della sua volontà. Il Signore ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, che nessuno di noi avrebbe potuto sondare nella mente di Dio se Dio non avesse deciso di rivelarlo. E questo è un punto importante. Allora oggi andiamo avanti e vediamo un'altra caratteristica della grazia di Dio, della salvezza. Ve l'ho già detta. La salvezza è per grazia. Allora oggi vediamo un po' che cos'è la grazia, secondo le scritture. Le scritture parlano della grazia, perciò vediamo che cosa ci dice la parola della grazia di Dio, o meglio, della salvezza per la grazia di Dio. Leggiamo un testo insieme, oggi leggeremo alcuni testi perché preferisco che parli la scrittura piuttosto che parli io. Quindi leggiamo da Efesini, testo che conosciamo piuttosto bene, o meglio, che abbiamo letto molte volte, ma non conosciamo abbastanza bene, al capitolo 1, dal capitolo 2, dal versetto 1 al verso 9, 10. Efesini, dal capitolo 2, versetto 1 a 10. Andiamo con calma, non abbiamo fretta. E voi pure, ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente, anche oggi, negli uomini ribelli, o anche, come scritto, figliuoli della disubbidienza, che tra l'altro ritroviamo anche nel libro dell'Apocalisse, i figliuoli della disubbidienza, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta. Ricordiamoci questo siamo vissuti altra volta, perché ritornerà quando parlerà nel corso del messaggio. Siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. Eravamo per natura figlioli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, io porrò in inimicizia, per il grande amore del quale ci amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nella età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù, poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno si glori, poiché noi siamo fattura di Lui o opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, le quali Dio ha preparato affinché le pratichiamo. Amen. Allora questo testo è stupendo, è meraviglioso, è un testo glorioso che non siamo, io non sono nemmeno degno di leggervelo, da quando è stupendo. E ci spiega in maniera piuttosto chiara perché la salvezza è per grazia. Lo dice due volte, poi ne dice un'altra quando parla della ricchezza della grazia di Dio. Egli è per grazia che siete stati salvati, è per grazia. Ma quale grazia? E noi abbiamo, dice la parola, ricevuto, come dice anche Romani capitolo 5 verso 2, l'accesso a questa grazia per mezzo della fede in Cristo Gesù. Perché questo passaggio è così importante? Per capire la grazia. Perché questo passaggio ci dà proprio un ritratto piuttosto chiaro, che forse noi abbiamo dimenticato, di quello che noi siamo per nascita. Non so se noi capiamo bene, e questo è compreso e nel cuore da ogni credente, vero? Noi capiamo bene che cosa vuol dire essere per natura figlioli di ira. Voi eravate per natura, cioè siamo nati figli di ira. Cioè, se non crediamo, e questo lo dice chiaramente anche Giovanni, lo abbiamo anche scritto nei nostri cartelli, all'ultimo verso del capitolo terzo dice che se non credete nel figlio non vedrete la vita, cioè rimarrete nella morte nella quale siete nati, cioè l'ira di Dio rimane su di voi. È chiaro, Giovanni? Se non entriamo nel piano di Dio, ne rimaniamo fuori. Cioè, ogni uomo è sotto giudizio se non entra nel riscatto. E questo è molto, molto importante. È molto importante perché questo passo ci dà un dettaglio della nostra condizione. Da dove veniamo? Noi forse ce lo siamo dimenticati. Lo vedremo un po' più avanti, se avremo tempo, troveremo il tempo, per rammentarci da dove siamo venuti. Da dove veniamo? Da una condizione di morte nei nostri falli e nei nostri peccati. Eravamo morti come gli altri, e Paolo sta parlando, dice anche noi eravamo così. Ma ce lo siamo dimenticati? Che la grazia di Dio, che se siamo quello che siamo, e siamo un poco più di zero, forse siamo zero e qualche spicciolo, è per la grazia di Dio che è stata per noi ed è con noi ancora oggi, poiché se non fosse per la grazia di Dio saremmo interamente distrutti, dice il profeta. Ma ci abbiamo questo ritratto che non piace all'uomo che non pone fede nel Signore. Cioè morti, persi nelle nostre concupiscenze, nelle nostre voluttà, nei nostri piaceri. Però Paolo dice anche noi altra volta eravamo. Cioè vuol dire che quella condizione era la condizione di ogni uomo. E noi dobbiamo comprendere che cosa vuol dire. Se vogliamo comprendere la grazia, ma col cuore, non con la mente. Io ci ho messo tempo a comprendere col cuore la grazia. Più di un anno prima di capire, prima di sentire nel cuore che cosa voleva dire il perdono di Dio, quando ho incontrato il Signore per la sua grazia. La grazia di Dio. Noi non possiamo, non potremmo mai comprendere la grazia, entrare nella grazia, invocare la grazia come quel grido che fece Pietro, Signore salvami, se non abbiamo capito questo stato di morte nel quale noi siamo nati. Non so se voi avete mai letto, sicuramente, Efesini 5, versetto 8, quando dice voi eravate tenebre. Che non vuol dire eravate nelle tenebre, ma vuol dire eravate tenebre a cagione della nostra natura. Ma ora siete luce nel Signore, comportatevi come figli di luce. La parola di Dio è chiara. Voi eravate tenebre, ma ora, per la grazia di Dio, siete luce nel Signore. Comportatevi come figlio di luce. Allora questa è l'immagine, la parola di Dio, è proprio quello che anche, in parte ovviamente, non di questo contesto, vediamo anche negli esempi che vediamo mondani, molto più bassi, di grazia. Questa è l'immagine di un condannato a morte, che non aveva niente da fare, che non poteva far niente per togliersi dalla sua condizione di morte naturale. E questa è l'immagine che noi dobbiamo avere di noi stessi prima della venuta del Cristo nella nostra vita, per trasformarci, non per vivere nella stessa pena in cui abbiamo vissuto tutti i nostri anni passati, ma per trasformarci, per rinnovarci. A me non interessa conoscere tutto. A me interessa essere trasformato da Gesù per lo Spirito Santo che dimora in me. Mi interessa che questa parola, che a volte vedo ancora un po' dicotomica, separata nella mia vita, Mi interessa che questa parola diventi uno con me. Mi interessa che Cristo sia proprio il Cristo. Siamo uno, lo siamo già. Ma io voglio che questa realtà, che è vera nei cieli, garantita dalla sua grazia, diventi realtà anche sulla terra. Affinché la parola, io sia la parola e la parola sia io. Questo cambia la vita. Fa la differenza nella nostra vita. Altrimenti siamo solo dei noiosi religiosi. Dico noiosi perché diamo più noia degli altri. E diamo fastidio a noi stessi quando parliamo. Ma Gesù, il Signore, è venuto per fare cose straordinarie nella nostra vita. La prima di tutte è trarci da questa condizione di morte, che solo Lui poteva fare. E ora per camminare con Lui e vivere con Lui. È veramente meraviglioso. È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. Ciò non viene da voi, non viene da voi, è il dono di Dio. Cosa viene da noi? La fede. Ma cosa viene da Dio? Tutto. Perché se noi abbiamo avuto quella fede, è perché abbiamo un capo e compitore di fede, che è il Signore della nostra vita. Guardate cosa dice la parola. Per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, non servono a niente, affinché nessuno si glori, ma affinché la gloria vada tutta al Signore, perché c'è solo uno che è degno di gloria, di ogni lode, di ogni onore, nei cieli, sopra i cieli, sulla terra e sottoterra, Gesù Cristo il Signore. E affinché la gloria vada tutta a Lui. Questo, non c'è nessuna opera umana, nessuno sforzo, nessuna onestà particolare, nessuna bellezza, nessun colore della pelle, nessuna altezza che ci possa mai far meritare questa gloriosa grazia di Dio. Ma la fede in Colui che Egli ci ha dato, il Suo unigenito figliuolo, per grazia, per un condannato a morte. Io ero un condannato a morte, nato condannato a morte, meritevole di morte, il primo dei peccatori. Ma il Signore mi ha fatto grazia ed è intervenuto nella mia vita in un momento basso, forse uno dei più bassi o forse il più basso della mia vita. Il Signore è intervenuto perché il Signore ha detto: io sono venuto a cercare i malati, non i sani. E un malato può capire. Un malato, colui che sa, colui che davanti a questa parola capisce di aver bisogno del medico celeste, dell'unico che può sanare i dolori, l'unico che può sanare gli squarci dell'anima nostra, che si sono creati in una vita vissuta lontano, fuori dal bersaglio, perché il peccato significa proprio essere fuori bersaglio. Immaginatevi essere nati per uno scopo e fare completamente il contrario. Questo è il peccato, con le conseguenze di tutte le azioni che hanno fatto male a noi e hanno fatto male agli altri. In questa situazione arriva il Signore e ti dice: io lo so chi tu sei, ora te lo rivelo, lo sai anche tu. Credi in me, abbi fede in me, credi in me, perché l'acqua che io ti darò è acqua viva, l'acqua che vivifica, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. Credi in me. E questo è meraviglioso. Non sono le nostre opere, ma guardate cosa fa il Signore. Non l'avevo mai considerato fino a ieri. Ieri sera, non sono le nostre opere, ma noi siamo opera sua. Guardate cosa dice in Efesini 2, capitolo 10, versetto 10. Noi siamo fattura di Lui, cioè siamo opera sua. È questo che fa la differenza. Non sono le nostre miserevoli opere, ma è l'opera sua in noi. Noi siamo opera sua per compiere quelle opere che, guardate bene, il Signore ha innanzi preparato. Guardate come si torna nella sapienza di Dio affinché le pratichiamo. Tutto questo è grazia. Allora, se noi entriamo in questo contesto di un uomo morto che ha bisogno di essere rigenerato, ha bisogno di essere rinnovato dalla vita di Dio, e crediamo veramente nella nostra morte e nella nostra totale indegnità, allora risusciteremo quando metteremo la nostra fede in Cristo. Quello significa, e non altro, noi siamo stati sepolti nella morte con Cristo. Siamo divenuti una stessa cosa con Lui. Che ci crediamo o no, è stata la confessione che noi abbiamo fatto quando siamo spariti al di sotto del filo dell'acqua battesimale per poi ritornare su. Abbiamo fatto quella confessione, prima con la bocca e poi simbolicamente, che siamo morti con Cristo per camminare in novità di vita. Per camminare in novità di vita. Nuova vita. Non una vita con le pezze. Non una vita rattoppata, una vita nuova, un cuore nuovo, uno spirito nuovo nella nostra vita. Questo è l'Evangelo, tutto il resto è spazzatura. E a noi ci viene la tentazione della nostra carnaccia di pensare che noi, ok, ora siamo stati... E non siamo gli unici se leggiamo le scritture. Bene, ora ho capito, sono morto, sono suscitato, sono salvato. Adesso ce la metto tutta con la mia carnaccia per camminare con il Signore. Sbagliato! Noi camminiamo ancora per la grazia di Dio. Se siamo qui oggi è la grazia di Dio. È la grazia di Dio abbondante che ci insegna a rinunciare alle nostre concupiscenze, alla nostra malvagità, a quello che siamo. Questa è la vera grazia di Dio, non è la grazia svenduta come a volte sentiamo. Questa è la grazia di Dio, è l'unica grazia che viene dallo Spirito Santo e dall'opera di Dio nella nostra vita. In Tito capitolo 3 versetto 3 è scritto: poiché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà. Guardate cosa scrive Paolo a Tito. Menanti la vita in malizia, invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia. Allora chi è che crede realmente che non può essere salvato? Ma chi non ha niente in mano? Chi non ha niente in mano della sua giustizia, della sua bontà, della sua capacità, del suo essere? Colui che si presenta veramente spoglio di tutto, allora è colui che può veramente dire: Signore, ho bisogno solo di essere coperto dalla tua giustizia. Questa è la giustificazione per fede. Fede nella giustizia di un altro, di Cristo. E noi non diventiamo quel momento giusti. Oh, adesso sono giusto, tu sei invece un malvagio, ma io sono giusto. No, siamo giustificati, resi giusti, coperti dalla giustificazione per fede. Ma in noi non abita alcun bene, ma nello Spirito di Cristo c'è la vita di cui noi abbiamo bisogno. È quella caparra di cui parla la parola di Dio in 2 Corinzi 1, versetto 22 e 5, verso... ce l'ho qua. 5. È di quella caparra, di quel sigillo che ci rende approvati da Dio e che ci trasforma. Non certo quello che potremmo pensare di fare con la nostra carne. Ed è una tentazione fortissima di ricostruire ciò che abbiamo abbattuto. Era una tentazione anche dei Galati. Ma se tu riedifichi le cose che hai distrutto, ti dimostri trasgressore, dice la parola. Se noi riedifichiamo il nostro pensare, che siamo noi, che faccio io, siamo dei trasgressori e disprezziamo la grazia di Dio. Ma se noi ci umiliamo giorno per giorno e guardiamo a Lui, dicendo: Signore, io sono giusto solo per la tua giustizia, cammino solo per la tua grazia, vivo solo per la tua vita. E se oggi ho la grazia di poter vivere la mia vita per te, è perché tu ogni giorno soffi col tuo spirito e mi dai di poter andare avanti. Questo è un uomo che ottiene, che cammina. Un uomo, un figlio di Dio, che cammina alla presenza del suo Salvatore. La grazia è un dono. Guardate cosa dice, finiamo di leggere questo passaggio. Egli ci ha salvati, siamo al verso 5 di Tito 3. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Capite cos'è la salvezza? Altro che toppe, altro che uno sforzino, è un lavacro, è una rigenerazione. Ma chi di noi può rigenerarsi? Chi può rigenerare? Solo Dio può rigenerare. Questa è la salvezza. Per avere quello spirito, quel cuore che piace a Dio. Non mettiamo a posto niente di questa natura. Il Signore ci ha fatto vedere dove deve andare la nostra natura. Ha trovato il posto giusto, la croce. Quello è il posto della nostra natura, la croce, il legno, poiché è scritto maledetto colui che è appeso al legno. E Cristo è divenuto maledizione per noi. Questo è meraviglioso. Mi dà una gioia essere rigenerato e essere passato per il lavacro dello Spirito Santo, della parola di Dio. Perché non è stato, non sono io, ma è Lui. Questa è la grazia di Dio. È un favore. La grazia è un dono, è un favore, come è anche secondo il significato della parola, immeritato. Tranquillo, puoi fare quello che vuoi, ma non lo meriterai mai. E noi dobbiamo camminare con questa gioia di essere stati, come abbiamo cantato prima, sono amato, di essere stati così tanto amati, così tanto desiderati, così tanto voluti, e tutto il resto va sotto rispetto a questo. È meraviglioso questo fatto. Egli ci ha salvati non per opere, ma ci ha giustificati per la sua grazia. Questo è scritto in Romani 11, versetto 6. Rinnovati, rinati. Questo è ciò che Gesù spiegava a Nicodemo. Se tu non nasci di nuovo, se io non ti rigenero, non puoi vedere il regno dei cieli e non ci puoi nemmeno entrare. Ma questo succede solo con entrare in questa rivelazione degli Efesini, di Romani, che ci dicono che noi non siamo niente. Anzi, eravamo morti nei falli dei nostri peccati ed entriamo solo per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. E questo è un fatto avvenuto. Quando noi leggiamo nella parola di Dio, questo è molto importante, quando si parla della salvezza, è un fatto avvenuto per un figlio di Dio. Avvenuto, sigillato da noi, da Dio. È un fatto sigillato da Dio. Quello è il sigillo, quello è il segno segnati da Lui. Ci saranno alcuni nel libro dell'Apocalisse che verranno segnati. Ci saranno coloro che verranno segnati da quell'angelo che apparirà nel Sol Levante, se non ricordo male, in Apocalisse capitolo 6. Ci saranno quei 144.000 ebrei, 12.000 per ogni tribù, ai quali non sarà fatto del male, ma saranno preservati. Ma ci saranno anche altri che verranno segnati con un altro segno, con un altro marchio, per essere più corretti. quello della bestia. Ma grazie al Signore, come è scritto nei profeti, come è già scritto anche nel libro dell'Esodo, noi siamo stati segnati col sangue dell'agnello e il distruttore passerà oltre. Grazie al Signore. Che certezza! Solo lo Spirito Santo può mettere questa certezza nei nostri cuori. Un fatto avvenuto per la grazia di Dio. Quando Paolo scrive ai santi di Filippi, coi vescovi e coi diaconi, troviamo un bel passaggio della parola di Dio che ci parla proprio di questo, di una salvezza avvenuta e preservata dal Signore. Leggiamo in Filippesi capitolo 1 verso 4. Sempre in ogni mia preghiera prego per tutti voi con allegrezza, a cagione della vostra partecipazione al progresso del Vangelo. Erano fratelli che credevano al Signore e partecipavano al Vangelo, al progresso del Vangelo, quindi alla evangelizzazione, quindi al parlare di questa buona notizia e al vivere questa buona notizia. Ci sono entrambi questi due aspetti. Dal primo giorno, quindi da quando hanno creduto, fino ad ora. Quindi c'è un tempo in cui hanno creduto, fino ad ora in cui camminano nella grazia. Guardate cosa scrive Paolo: ho fiducia, ho questa fiducia, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, qual è l'opera buona? Il fatto che noi siamo fattura di Lui, è questa l'opera buona che Dio comincia in noi, se noi siamo opera sua, questa è l'opera buona, l'opera che Dio ha fatto in noi, colui che ha cominciato quell'opera in noi, la porta a compimento. Paolo aveva questa fiducia, e se ce l'aveva lui, guidato dallo Spirito Santo, fino al giorno di Cristo Gesù, ce l'ho anch'io, che il Signore ci porta a compimento, se siamo opera sua, se siamo suoi, se siamo fattura di Lui, se siamo stati creati in Cristo Gesù, come dice Efesini 2,9, Egli ci compirà. Agli occhi di Dio la salvezza è compiuta, nella nostra vita si compie. Perché? Perché Paolo dirà, compite la vostra salvezza con timore e tremore. La salvezza agli occhi di Dio è compiuta, nella nostra vita, per la grazia di Dio, si compie, secondo la volontà del Signore. E questa è un'opera di Dio. Succede che il Signore, in un figlio di Dio, commette il desiderio e l'operare. Io metto dentro di voi il volere, scusate, e l'operare, per la sua grazia. Se voi leggete Filippesi, capitolo 2, verso 13, dice proprio questo, se non ricordo male. Sì. Così, dal versetto 12, miei cari, come sempre, siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Guardate cosa dice la parola. Quindi una salvezza che viene compiuta, poiché Dio è colui, quel che opera in voi, il volere e l'operare per la sua benevolenza. La salvezza di Dio si compie per la grazia di Dio, in un vero figlio di Dio. E questo è meraviglioso. Noi non dobbiamo riedificare quello che abbiamo distrutto. Quello che il Signore ha messo in croce, la nostra natura, non va riedificata, perché è marcia, è putrefatta. Spero di causare qualche schifo al vostro stomaco dicendo queste parole, affinché capiamo bene che cosa vuole dire che noi siamo... La nostra natura non giova a niente. Gesù dirà in Giovanni capitolo 6, versetto 63, la carne non giova a nulla, lo spirito è quel che vivifica e le mie parole sono spirito e vita. Ricordiamocelo bene. I Galati volevano riedificare, al tempo volevano riedificare perché c'erano molti giudaizzanti, tutti i riti, tutti quegli aspetti che i giudei credevano fossero necessari per essere salvati. E così anche Paolo riprenderà aspramente, anche in un momento particolare, anche Pietro per questo motivo, al capitolo 2 di Galati. Ma Paolo dice: se voi riedificate quelle cose, siete così insensati, fuori di senno, ma avete ricevuto lo Spirito per le opere o per la predicazione della fede? Allora vogliamo camminare per le opere o per la fede? Paolo dice che se camminate per le opere siete insensati. E questo è meraviglioso, è veramente eccezionale. Allora qual è il punto? Ancora qualche minuto. Qual è il punto? Un grosso fraintendimento. Allora, abbiamo visto la grazia di Dio sotto l'aspetto di che il Signore porta avanti un figlio di Dio. Il Signore è arrivato, ha cambiato la nostra vita, l'ha rinnovata e ci conduce fino al giorno di Cristo Gesù. Allora, qual è il grosso fraintendimento riguardo alla grazia? È questo. Qual è il vero significato della grazia? Che purtroppo questo aspetto ha portato la nascita di molte dottrine che non sono il Vangelo e di molti pensieri anche nella Chiesa moderna, che non sono, forse non potrei chiamarla Chiesa, però anche che sono al di fuori della grazia di Dio. Se un uomo è totalmente carnale e privo dello Spirito di Dio, quindi non salvato, può pensare di vivere in una condizione perpetrata, cioè la grazia di Dio non è la grazia che ci fa pensare di poter vivere in un perpetrati nel peccato. Quella non è la grazia di Dio. Lo vediamo tra un secondo nella parola di Dio. Se noi pensiamo, se un uomo può pensare di poter vivere in una condizione di peccato grave davanti a Dio, dicendo ma la grazia di Dio, è falso. Quella non è la grazia di Dio. Paolo ha detto che quella non è la grazia di Dio, secondo lo Spirito Santo, ma è peccato. E il salario del peccato è la morte. Solo un uomo privo dello Spirito di Dio, quindi non salvato, può pensare di poter vivere in questa condizione. Anche perché il Signore ci porta, invece, porta un figlio di Dio a compiere la sua salvezza. Questo è molto importante. Talché questo ci fa dire un'altra cosa, dobbiamo dire perché è molto importante. Un uomo o una donna può perdere la salvezza, certamente la può perdere, a una condizione che non l'abbia mai avuta. Allora perderà ciò che non ha mai avuto, cioè quell'invito di Dio che Dio ha fatto al suo cuore di afferrare la salvezza del Signore. In quel caso perderà la salvezza, ma la perderà eternamente. Però non vuol dire che non l'ha, quell'invito, quella grazia non è mai stata raccolta. È sempre stato un inganno. Un inganno. Perché il Signore pone sui suoi il sigillo. La storia ci insegna che il sigillo è una cosa di autorità. Addirittura nel libro che vediamo nell'Apocalisse ci sono 7 sigilli. Il che vuol dire che è perfetto. Sigillato perfettamente, solo uno lo poteva aprire, l'agnello. Noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. E chi è sigillato con lo Spirito è di Cristo. Chi non è sigillato con lo Spirito può essere bravo, ma non è di lui. Perché la bravura dell'uomo non ha niente a che fare con la bravura di Dio. Quindi questo aspetto è molto importante, poiché ci toglie dall'imbarazzo di pensare che noi possiamo essere di Dio vivendo nel peccato più totale. Perché Paolo non ha detto questo, neanche il Signore. Leggiamolo nella scrittura, leggiamo un testo un po' lungo, però lo contestualizziamo in questo aspetto e cerchiamo di mettere un bel punto nella nostra vita per questo insegnamento. Romani, capitolo 5. Carica anche il 6 per favore, Giuseppe, e leggeremo sia dal 5 che dal 6. Versetto 15. Però la grazia non è come il fallo. Allora i capitoli 4 e 5, 4 parla della giustificazione per fede, 5 parla della riconciliazione e la seconda parte, dal verso 14 probabilmente, quelli che stiamo cominciando a leggere adesso, comincia a parlare della grazia nei confronti del peccato, cioè del fallo. Paolo spiega che cos'è la grazia e che cos'è invece il fallo. E come Dio coniuga, separa la grazia dal fallo. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti.
E riguardo al dono non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato. Qui c'era un uomo che ha peccato e tutti noi siamo discesi nel peccato e nella morte, il nostro progenitore. Poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre, guardate il dono, mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione. Andiamo al versetto 20, perché sennò non facciamo tardi. Ora la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Questo è un messaggio ovvio. Il nostro peccato era abbondante, la grazia è sovrabbondata al nostro peccato. Affinché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ok, regna la grazia. Lo sappiamo, regna la grazia. Allora Paolo dovette rispondere ad alcune false dottrine del tempo. Come rispose? C'è la grazia, posso fare quello che mi pare, perché la grazia sovrabbonda al fallo. Vediamo come risponde l'Apostolo. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato, onde la grazia abbondi? Eccola qua la falsità. Rimarremo noi nel peccato, onde la grazia abbondi? Così non sia. Questa è la stortura che può nascere. È là che c'è la grazia, faccio quello che mi pare. No, non è così. Non è il Vangelo, non è questo Vangelo che è scritto in questa Bibbia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Cioè, come possiamo in modo vivere in esso significa avere una vita tranquillamente nel peccato. Un figlio di Dio non può farlo. Questa è la rivelazione biblica, poiché c'è lo Spirito di Cristo che lavora in lui. O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui sepolti mediante il battesimo nella sua morte, affinché, attenzione, ecco perché non possiamo vivere nel peccato. Come Cristo è risuscitato dei morti mediante la gloria del Padre, anche noi camminassimo in novità di vita. Ecco perché Paolo dice anche noi altra volta eravamo. E anche noi eravamo ribelli. Tutti i verbi sono al passato. Mentre la salvezza, anche la salvezza è al passato. Dalla ribellione è emersa la salvezza. Ma ora camminiamo in novità di vita. Questa deve essere una caratteristica, è una caratteristica di un credente. Con i suoi errori, con le sue cadute, ma novità di vita. Vi ricordate Zaccheo? Zaccheo era un pubblicano. Zaccheo era un uomo che odiavano tutti. Ma quando entrò Gesù nella sua casa, Zaccheo cosa disse? Se ho frodato qualcuno, glielo rendo. Se ho rubato qualcosa, rendo il quadruplo. E qual è l'affermazione di Gesù? La salvezza è entrata in questa casa. Ma non perché per quello che aveva fatto, il fatto che rendeva il mal tolto, era il motivo per cui era salvato. Ma perché quello che lui aveva in quel momento nel cuore era dimostrazione della salvezza. Dimostrava che quell'uomo era stato trasformato e rendeva ciò che aveva sottratto ingiustamente. Questo è un figlio di Dio. Un uomo che viene trasformato di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Sono innamorato di quel passaggio di 2 Corinzi 3,18. Perché vuol dire che quello che sono oggi, per la grazia di Dio, non lo sarò tra 6 mesi se ci sono ancora, e nemmeno tra 1 anno, perché io voglio essere trasformato di gloria in gloria, secondo che opera il Signore. Ed è questo il messaggio, la vera grazia, per non cadere nell'inganno che del mondo, perché questo è anche un inganno mondano, che Dio, ma Dio è buono, c'è la grazia. Quando sarò davanti a lui con 2 annetti di purgatorio, nell'eternità 2 annetti, voglio vedere come ci facciamo a contare il tempo, però al di là di questi concetti, pensiamo di cavarcela. È la grazia. La grazia è grazia. E abbiamo visto, ci abbiamo meditato mezza mattina sulla grazia e anche cantato e adorato sulla grazia di Dio. Ma stiamo attenti a qual è la vera grazia. Questo è veramente, camminassimo in novità, rinnovati, rigenerati. Romani 6,15, che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Ma guardate che domanda di Paolo, meravigliosa. Peccheremo noi? Così non sia. Versetto 20. Quando eravate, attenzione, servi del peccato, non potevate fare altro che peccare, perché eravate servi del peccato. Eravate liberi riguardo alla giustizia, cioè nel senso che non potevamo fare cose giuste. Quale frutto, attenzione, dunque, avevate allora dalle cose delle quali oggi vi vergognate? Un figlio di Dio si vergogna del peccato, perché lo Spirito Santo gli mette questo desiderio di essere purificato, perché lo Spirito è santo e abbiamo il Santo che dimora in noi. Poiché alla fine loro è la morte, ma ora, essendo stati affrancati del peccato, e questo succede solo per un figlio di Dio, e fatti servi a Dio, avrete per frutto, guardate ancora una volta cosa abbiamo, per frutto, frutto, il frutto, raccogliamo un frutto dall'affrancamento dal peccato, qualcosa che come il frutto dello Spirito, è qualcosa che nasce in noi dallo Spirito Santo, per frutto la vostra santificazione, la santificazione è un frutto, un credente vive del frutto dell'affrancamento dal peccato. Quando Paolo dice in Romani capitolo 8 che non vi è dunque ancora condanna, non vi è dunque più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, e la legge dello spirito e della vita ci ha affrancati, liberati dalla legge del peccato e della morte, sta dicendo proprio questo, che un credente è affrancato dalla legge del peccato e della morte. Un credente, un figlio di Dio che ha lo spirito, può non peccare, può non peccare. Questo significa essere liberati dal peccato. Peccheremo noi dunque perché siamo sotto la grazia? Così non sia, dice il Signore. Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E noi abbiamo come frutto la nostra santificazione e come dono la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questa è la vera grazia. Questa è la vera grazia. È tardi? Leggo solo un passo, l'ultimo, perché è punto esclamativo di Paolo a Tito riguardo a questo termine, e poi chiudo con l'amen. Preghiamo veramente che questa parola possa entrare nei nostri cuori, cominciare dal mio, e possiamo capire per lo Spirito qual è il progetto meraviglioso che Dio ha per noi. Qual è il progetto che Lui ha cominciato da noi innanzi la fondazione del mondo. Quando ci ha intessuto nel grembo di nostra madre, quando ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, e oggi affinché noi siamo cambiati, trasformati dal suo spirito che dimora in noi, nell'attesa del suo ritorno. Tito, capitolo 2, versetto 11, ultimo passo che leggiamo quest'oggi, e ho finito la voce. Poiché la grazia di Dio, attenzione alla definizione della grazia, salutare per tutti gli uomini è apparsa, e abbiamo meditato su questo la prima parte, più della prima parte del messaggio. Guardate cosa fa la grazia di Dio, ci ammaestra, la grazia di Dio ci ammaestra a rinunciare all'impietà. Questa è la vera grazia, e alle mondane concupiscenze. È maestra la grazia nel rinunciare alle sporcizie, alle concupiscenze in cui noi tutti giacevamo un tempo, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, al fine di riscattarci da ogni iniquità e, guardate, di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Cioè queste opere che Lui ha preparato per noi innanzi alla fondazione del mondo affinché le pratichiamo. Ringraziamo il Signore perché la grazia di Dio è meravigliosa, ma non facciamo della grazia un'occasione di peccato. Che il Signore ci benedica.
Si era agitato. È molto serio quello che adesso vi dico, e non è per le mascherine o cose così. Non so se abbiate ascoltato bene questo messaggio. Se non l'avete ascoltato, prendetelo e rifletteteci sopra. Va bene? Perché sono state dette delle cose che non sono, come dire, sono scritte là così. Queste cose sono state qui, in questa chiesa. C'è stata anni fa una corrente di persone che parlava di carne e spirito, una specie di convivenza, quello che ha detto lui. Ce n'è più nessuna di queste persone, Sperse tutte. È grave. Quindi stiamo attenti a quello che ha detto, che ci ha ricordato giustamente, meglio se il Signore ti ha fatto parlare di questo stavolta. Perché è proprio così, è troppo facile dire, ma c'è il Signore, e quindi io faccio così, e tanto poi c'è Lui. No. E questo, ripeto, non è una teoria. Sono cose che io, perché sono abbastanza vecchio da qua dentro, sono entrato nell'80, questa chiesa, si sono verificate, hanno avuto pesanti strascichi, ok? Fuoriuscite. Vi guardo negli occhi perché mi capiate bene, non sono cosettine, pensiamoci bene. Se io credente, sono credente, pecco, resto nella mia natura, resto peccatore, certo. Ma la potenza di Dio nel suo spirito in me mi farà riflettere, e se io non sono senza frode mi farà vedere un po' per volta che stavo pensando di essere senza frode, ma onestamente me lo dirà, e quando mi rivelerà qualcosa ho una cosa, presentarmi al Signore che ha già perdonato quello, è già un perdono pronto, vuole che io ci metta la mia parte, lo metta dentro. Ma ripeto una cosa che ho detto qualche domenica fa, ma Gesù perché la prima cosa che ha fatto dopo battezzato è stato tentato? Ma era tentabile Gesù? Eh sì, se doveva rappresentare me, doveva essere tentabile, solo che la presenza della pienezza dello Spirito Santo l'ha sempre preservato. E noi siamo un modello un po' sbiadito, ma della stessa cosa. Abbiamo la carne e siamo tentabili, ma se abbiamo la luce dello Spirito, se è vero che ci siamo battezzati con questa coscienza, anche una fiammellina così, il Signore la fa crescere e non tenterà mai una fiammellina così verso una persona che ha una fede che non reggerebbe un urto così. Ma l'urto adatto a quella fiammellina ce lo manda, perché cresciamo, capite? Perché cresciamo? Ma il maligno lì dietro lavorerà sempre, tentando sempre quella stessa storia, carne e spirito. Ma c'è il Signore, quindi io faccio quello che voglio. No. Assolutamente no. Pensiamoci bene. Una seconda cosa che ha detto. In Apocalisse quanti ebrei ci sono? Cos'è che hai detto tu? Quanti milioni sono in Israele adesso? 17, 18 milioni, 14, 100 volte tanto almeno, comunque 14.000 per 10 fa 1.400.000 e 100. E dove vanno tutti quelli lì? Dove vanno? Capite che cosa c'è dietro a queste cose che il Signore ci sta proponendo? 144.000 contro un ordine di grandezza di 15 milioni, proprio o meno, adesso poi non lo so. Voglio dire che i giudizi del Signore sono molto severi. Ne sto dicendo anche sottilmente un'altra cosa. Quando è che c'è la festa delle capanne in Israele? In ottobre, mi sembra. Che ci vanno fiumi di gente a fare la festa delle capanne. Ma la festa delle capanne, il Signore l'ha promossa nel Nuovo Testamento? No! Voglio dire, stiamo attenti che dietro a queste cose che sembrano belle, milioni di persone vanno là, e noi, ho detto la festa di capanne per dirne una, ma ce ne sono delle altre, sono cose che il Signore ha passato. È Lui la festa della capanna, è Lui la capanna. È Lui la capanna. Quindi attenzione come ci muoviamo e come ci entusiasmiamo, perché sono molti quelli che poi reclamizzano queste spedizioni. E come si chiama? Adesso ritorno in Israele, si chiama Aliyah. Il ritorno degli ebrei in Israele. L'Aliyah, una cosa così, eh? Vabbè, quella cosa lì. Tornano tutti contenti e va bene. Ma con che cuore tornano? Con un cuore che andava bene prima del Signore o adesso? Sono domande che dobbiamo farci. E il Signore non è mica lontano, eh? Non è lontano dal suo ritorno. Quindi guardiamo le cose con una dimensione diversa. E lui ha battuto sul punto giusto, perché su quello noi possiamo contare. Mi raccomando, fratelli e sorelle, guardiamo bene la parola, non soltanto perché a pagina così, dice così, io aspetto questo, sono a posto, no, guardiamola così, nella sua pienezza di significato, e che il Signore ci benedica.
Amen.